Un matrimonio in provincia, capitolo settimo. Venne l'autunno, l'autunno piovoso e triste che passammo tappati in casa, con la matrigna severa, il babbo tutto assorto in lei, il bimbo piagnucoloso e la zia reumatizzata. Ma quando la casa era piena del rumore delle faccende e dello stridio del bimbo, e quando era silenziosa e triste come una tomba nelle ore del pomeriggio, io udivo risuonarmi all'orecchio la voce ansimante ed amorosa di Onorato, che mi ripeteva dolcemente sempre le sue care parole. «Sa che le voglio tanto bene? E lei mi vuole un po' di bene, dica. Addio, Denza». Qualche volta piangevo di commozione, qualche volta ridevo, cantavo, giocavo pazzamente col bimbo per sfogare la pena della mia gioia, ma ero sempre felice. Una sera mi occorse ad entrare imprevedutamente nella camera della matrigna e mentre stavo per aprir l'uscio la udì che diceva al babbo: «È strano, credevo che la Denza dovesse fare più incontro. Ora che non ha più affatto quell'aria beata e minchiona, anzi è fino un po' sentimentale, è proprio una bella giovane. Eppure nessuno le sta intorno, nessuno la domanda». Il babbo rispose: «Cosa vuoi? Le ragazze senza dote non sono mai molto cercate». E dopo un tratto soggiunse: «Tempo fa Bonelli mi accennò qualche cosa del figlio dell'ingegner Mazzucchetti. Pare che la guardi di buon occhio». «Ma che di buon occhio la guarderanno tutti? È una bella ragazza, fa piacere a guardarla, ma non vi mettete in testa che Mazzucchetti la voglia sposare. Un giovane che avrà forse un milione. La guarderà finché non avrà altro da fare, poi sposerà un'altra». Invece di entrare, tornai indietro piano piano ridendo fra me di quel grosso granchio che pigliava la matrigna, malgrado il suo buon senso. Pensavo: se sapessero che fra noi siamo già d'accordo ed è soltanto questione di tempo, che so i suoi segreti e che lo chiamo Onorato. E nel mio cuore c'era quella fede sicura con la quale dice il Vangelo che si potrebbero trasportare le montagne. Passò anche l'autunno e venne l'inverno, rigido, con certe nevicate che rendevano le strade impraticabili. E la nostra casa, dove soltanto in cucina e nella camera della matrigna si accendeva il fuoco nel camino, era fredda come la Siberia. Mi vennero i geloni alle mani, che si fecero grosse e rosse vergognosamente. Ma io pensavo che erano le mani strette con tanto amore da Onorato e stavo estatica a contemplarle, e deformate com'erano, mi evocavano alla mente le incantevoli visioni di quella sera memorabile. Venne anche il carnevale, quel carnevalino di provincia, pettegole e pretenzioso, dove della minima festicciola si discorre, prima e dopo fino alla nausea, dove si fanno i più minuti inventari degli abbigliamenti e si veste sempre troppo in gala. Le Bonelli, che brillavano molto, ci parlavano sempre di feste di spassi, di cui noi altre non avevamo la minima idea. Eppure io non desideravo quei divertimenti. Cosa avrei fatto ad un ballo? Oltre che non sapevo ballare, l'idea di ballare con tutt'altri che con lui mi faceva orrore come un'infedeltà. E lui non ballava. Dicevano perché era troppo grasso, ma io ero certa che non ballava perché non c'ero io. E leggevo anche nel suo pensiero, dietro il rincrescimento momentaneo di non potermi abbracciare in un giro di valzer, una grande ammirazione per la vita ritirata che facevo, per la mia modestia. Mi ricordavo cosa aveva detto quella volta il maestro di piano alla Maria. Lui è selvatico, a soggezione delle signorine eleganti. A soggezione era un modo di dire cortese del maestro per riguardo alle sue allieve che erano elegantissime. Ma un giovane ricco e bello come Onorato non poteva aver soggezione di nessuno. Voleva dire che non gli piacevano, che amava le fanciulle semplici e modeste, e nessuno lo era più di me. Dacché sapevo che questo piaceva a lui, dimenticavo tutte le mie lagnanze passate per le abitudini patriarcali della nostra casa, e mi pareva di aver scelto io stessa quel genere di vita e di amarlo. Quella che a noi teneva luogo di carnevale era l'ottava di San Gaudenzio. Dal 22 di gennaio, che era appunto la gran festa di San Gaudenzio, primo vescovo di Novara, per 8 giorni di seguito c'era la benedizione con la musica, per la quale venivano persino dei professori dell'orchestra della Scala di Milano. Noi avevamo un banco di prima fila a sinistra dell'altar maggiore. Davanti a noi c'era un largo spazio vuoto dove si fermavano gli uomini in piedi per vedere i musicanti sull'organo che era a destra dell'altare. Tutti gli anni andavamo assiduamente all'ottava, qualunque tempo facesse. Della solennità non ci importava nulla, della musica poco, del santo men che meno, ma si vedeva un po' di gente, qualche giovinotto ci guardava e nella monotonia della nostra esistenza era qualche cosa. Di solito era la zia che ci accompagnava perché la matrigna non amava la musica ed il babbo di sera stava sempre con lei. E poi la chiesa era il dominio della zia. Quell'anno incominciai un mese prima ad inquietarmi per paura che i reumi le impedissero di uscire. Ma anche per lei quegli 8 giorni rappresentavano il periodo brillante dell'annata e si curò tanto che per San Gaudenzio stava relativamente bene. Fin dalla prima sera, dopo pochi minuti che ero in chiesa, udii uno strisciar di passi, alzai gli occhi con un gran batticuore e vidi sfilare pian piano i moschettieri, Porthos davanti e gli altri di dietro. Lui andò ad appoggiarsi al muro sotto il pulpito, in faccia a me, a 2 passi, e gli altri si schierarono in fila. Mi fissò gli occhi negli occhi e finché durò la funzione stette a guardarmi, insistente, instancabile. Gli altri mi guardavano tutti come se fossero tutti innamorati di me. Anche quando mi accadeva di incontrarli separati in strada, mi guardavano e si voltavano per riguardarmi come faceva lui. Ed io mi sentivo ad essere entrata quinta nella loro amicizia e li amavo un po' tutti come fratelli, per amore di lui. La sera seguente, tutte le altre, tornò alla stessa ora con gli stessi amici, si mise allo stesso posto, mi dette le stesse occhiate intense e lunghe. Però la seconda sera ci fu un avvenimento. Al momento della benedizione, quando il prete alza la clessidra col sacramento, e i turiboli esalano nuvole di fumo e di incenso e tutti chinano il capo devotamente, io lo rialzai pian piano e guardai onorato. Lui aveva avuto lo stesso pensiero e guardava me. In quel silenzio profondo e solenne, come isolati e soli al di sopra di quelle teste chine, in quel profumo eccitante dell'incenso, in quella luce misteriosa, in quell'ambiente di preghiera, i nostri occhi si unirono in un solo sguardo arditamente amoroso, si confusero, si strinsero, si baciarono lungamente. Quando la voce stonata del prete, subito dopo quelle alte festose dei musici, intonarono lo Salutaris Ostia, io mi scossi sbalordita, confusa, inebriata, come da un lungo amplesso. Mi pareva di essermi legata anche più strettamente a lui, sentivo d'appartenergli. Finché durò l'ottava, rialzammo il capo nel momento della benedizione e ripetemmo quella specie di muto ed ardente colloquio d'amore, che mi lasciava turbata come una colpa, ma pazzamente felice. Per tutta la mia vita, quell'alto silenzio della benedizione mi ricordò la gioia di quell'ora e mi commosse e mi fece piangere. I miei parenti ed amici hanno una grande idea della mia devozione. Finita l'ottava, sentii una gran mancanza. Mi parve che fosse avvenuta una grave catastrofe, come un incendio, un'inondazione, e che mi avesse tolto dei tesori inestimabili e mi lasciasse nello squallore. Però vedevo onorati mancabilmente alla messa della domenica. Sovente lo incontravo in strada. Se s'andava in casa Bonelli, le cugine mi facevano uscire sul balcone e qualche volta lo vedevo passare e sempre mi guardava allo stesso modo. Poi, nella Quaresima, un giorno io, un giorno mia sorella, s'andava alla predica con la zia. E lui c'era sempre, in capo alla fila dei banchi dove era il nostro nella cappella di Sant'Agapito. E quando era il mio giorno mi guardava tutto il tempo della predica. E quando era il giorno della titina guardava lei e lei me lo diceva al ritorno, portandomi quegli sguardi come un'ambasciata, ed era anche quella una gioia. Del resto non era un'eccezione. C'erano a Novara parecchie ragazze che avevano degli amori a quella maniera ed erano contente e fiduciose quanto me. E tiravano innanzi così da anni senza domandare altro e senza che i loro innamorati facessero di più. La figlia di un farmacista di contro a noi aveva aspettato il figlio di un notaio per 13 anni, poi l'aveva sposato. È vero che era morta di una malattia di nervi dopo poco più di un anno di matrimonio, ma questo a me non poteva accadere. Quegli amori d'occhiate sono talmente entrati nell'uso a Novara che parlando di due innamorati del ceto civile si dice il tale guarda la tale. Soltanto parlando di operai e bottegai si dice il tale parla alla tale. C'è l'uso in tutto il novarese di mandare in giro il giorno della mezza quaresima una sega. Nel popolo la fanno portare scarabocchiata col gesso sul dorso, o rivoltate e nascoste ingegnosamente in modo che chi la porta non se ne accorga. Ed è una burla che trovano molto divertente. I signori mandano regalare delle seghe eleganti e ne fanno il pretesto per offrire un gingillo, un dipinto, un dono. I galanti del carnevale si ricordano, col mezzo della sega, alle signorine che hanno incontrato ai balli. Mandano la sega in una lettera per la posta, accompagnata da proteste d'amore in verso e in prosa, sempre anonime soltanto per i parenti. Le ragazze indovinano subito il nome dell'autore. Le Bonelli ricevevano in quella giornata dei fasci di lettere con seghe di carta frastagliata o dipinta di seta ricamata d'argento. Avevano persino ricevuto una bella seghettina d'oro che portavano sempre appesa al cordoncino dell'orologio. Quell'anno, la mattina della mezza quaresima, la serva, tornando dal mercato, portò su una lettera che aveva trovato dal portinaio, diretta a me, densa dell'ara. Io sentii il sangue salirmi alle guance, caldo come una vampa. La titina si fece pallida. Mi disse poi che l'aveva creduta la domanda formale di matrimonio. Figurarsi, diretta a me, ma era la sua idea fissa. Eravamo tutte e tre in piedi, noi due e la matrigna intorno alla tavola della cucina. La lettera era là, tra il pacco della carne aperta ed un cavolo tutto bagnato che le sgocciolava sopra. Io la divoravo con gli occhi, ma non osavo toccarla. La matrigna, quando ebbe ricevuto il conto dalla serva, prese tranquillamente la busta ed andando in camera a pigliare gli occhiali disse: «Sarà qualche stupidaggine, oggi è il giorno delle seghe». Io lo sapevo che era il giorno delle seghe, senza osare esprimere neppure con mia sorella quella grande speranza che avrebbe potuto essere vana, ci pensavo da mesi e mesi ed invocavo quella lettera. La matrigna tornò con gli occhiali sul naso e il foglio aperto in mano. Lo lesse accanto alla finestra, poi disse crollando le spalle: «L'ho detto che doveva essere una stupidaggine», e la buttò di nuovo sulla tavola, con una sega di carta turchina leggera leggera che andò ad appiccicarsi al pezzo di manzo umido. Quella lettera le era sembrata tanto inoffensiva che me l'abbandonava. Io domandai con un sorriso forzato, tutta nervosa e tremante: «Posso leggerla?» «Oh, leggi pure. Puoi vantarti che la tua corrispondenza porta le ultime novità». Presi il foglio tutto sgocciolante dell'acqua del cavolo e lessi: «Un dì felice e eterea mi balenasti innanti, e da quel primo istante arsi d'immenso amor, di quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso altero, croce e delizia al cor». La matrigna mi guardava, aspettando che facessi una risata anch'io e dicessi che era una stupidaggine, ma la commozione mi toglieva il fiato. Cercai di ridere ed invece scoppiai in un pianto dirotto. La matrigna ebbe un sospetto e con maggior dolcezza del solito mi disse: «Cosa c'è da piangere? Sai chi te l'ha scritta, forse?» Io, soffocata dai singhiozzi, crollai il capo e le spalle energicamente. Lei riprese: «No, peccato, avrei preferito che lo sapessi. Se Se fosse un giovane buono, ben intenzionato ed adatto a te, si potrebbe fargli parlare e vedere di combinare un matrimonio. Sarebbe tempo di rompere il ghiaccio. Io tornai a crollarmi tutta negativamente. L'idea che Onorato fosse aggredito da qualcuno che gli intimasse di sposarmi come se si trattasse di pagare un'imposta mi faceva arrossire e mi impauriva. Mi pareva che lui dovesse credermi complice di una cospirazione per forzare la sua volontà ed offendersi e sfuggirmi. Volevo che venisse a me spontaneamente, quando le sue circostanze glielo permetterebbero, e desideravo di dargli una grande ed assoluta prova di fiducia, non domandandogli mai neppure quali fossero le sue intenzioni. Potevo dubitarne? La matrigna riprese: «Se non sai chi ti scrive questa sciocchezza, non capisco perché piangi». La titina, con un'astuzia ed una prontezza che mi sbalordirono, rispose: «Si mortifica perché capisce che è una burla». Io accennai di sì e profittai di quella giustificazione per rileggere il foglio e piangere tutte le lacrime dei miei occhi in un accesso di tenerezza nervosa. La matrigna mi diede uno scappellottino carezzevole e disse: «E tu piangi per una burla? Grande, grossa e minchiona a quel modo? Lascia che dicano. Io, quando ero alla tua età, una festa che rinnovava un bel vestito color di rosa, con un camisò di tulle bianco ed un cappottino di seta, incontrai una brigata di giovinotti che mi guardarono. Poi il caporione gridò: "Tutto è bello fuorché il viso". Ma non mi sono messa a piangere per questo. Ho riso anch'io e mi ha fatto buon sangue. E poi chissà che sia davvero qualcuno che si è innamorato di te e che un giorno o l'altro si presenti a domandarti in moglie. Sarebbe un po' grullo, ma cosa importa se sapessero sposare soltanto le aquile? Via, via, smetti di piangere e va a rinfrescarti il volto». Non mi parve vero di correre in camera e di rileggere attentamente quelle vecchie parole che conoscevo e cantavo da un pezzo, e di baciarle e di rileggerle ancora.